Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici all'ascolto, ben trovati da Luca Collodi. Il funambolo di oggi vuole tornare a riflettere e a parlare del pellegrinaggio di Benedetto XVI in Polonia, il secondo viaggio internazionale del Papa. Lo vogliamo fare con graditi ospiti in studio, a iniziare da padre Andrei Koprowski, che è il direttore dei programmi della Radio Vaticana. Buongiorno padre, grazie per essere con noi. Lei era al seguito del Papa in Polonia, quindi una fonte importante per noi.
Buongiorno a lei, ma anche prima di tutto a tutti gli ascoltatori.
E poi saluto anche i colleghi vaticanisti, a iniziare da Marco Politi, vaticanista della Repubblica, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
E Orazio Petrosillo, vaticanista del Messaggero, anche a te ben trovato.
Grazie, buongiorno.
E allora iniziamo questa nostra prima parte del programma facendo un passo indietro con la memoria e ripercorrendo il viaggio del Papa in Polonia. Poi nella seconda parte ci soffermeremo maggiormente sulla visita del Papa nei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Ma diamo subito la parola a padre Koprowski per chiedergli quali immagini sono rimaste, padre Koprowski, nella sua mente di questo storico viaggio del Papa in Polonia.
Bah, la visita per me è stata una stupenda esperienza di fede. La semplicità, la trasparenza, direi trasparenza evangelica del Papa, il suo sforzo di avvicinare la persona di Gesù Cristo crocifisso e risorto alla comunità della Chiesa, che è comunità apostolica, missionaria, ha avuto una magnifica risposta da parte della popolazione polacca. E un elemento mi pare importante in questo incontro, nella vita quotidiana, la società polacca è molto divisa, scossa, amareggiata per le difficoltà causate dalle trasformazioni sociopolitiche profonde. Ma questa visita ha dimostrato che la stessa società polacca, specialmente i giovani, cerca validi punti di riferimento, cerca come costruire la casa della propria vita nella quale il pane quotidiano sia l'amore, il perdono, la necessità di comprensione, nella quale la verità sia una sorgente da cui sgorga la pace del cuore. Di questa visita rimangono gli applausi prolungati della folla nell'incontro con i giovani. Per un momento, devo dire, ho pensato che il Papa non riuscisse a pronunciare il discorso, ma quando ha iniziato a parlare c'è stato un silenzio assoluto dei circa 400.000 dei giovani. E da Varsavia fino alla partenza da Cracovia, il suo passaggio è stato salutato da migliaia di striscioni e cartelli variopinti realizzati dai stessi giovani con scritte in polacco ma anche in tedesco. E infine di questo pellegrinaggio in terra polacca rimane il clima di profondo silenzio e preghiera sui drammi del XX secolo ad Auschwitz e poi a Birkenau. Una tappa storica accompagnata da una pioggia insistente, ma che dopo qualche squarcio di sole ha visto stagliarsi nel cielo l'arcobaleno.
Padre Koprowski, il Papa che messaggio ha lasciato alla Chiesa polacca?
Mi pare che si può sintetizzare questo, che è molto semplice, si deve essere consapevoli del presente, ma anche dei peccati del passato. Cristo ci ha dato la missione universale di guardare il futuro. Si deve costruire la nostra casa personale e sociale sulla roccia, su Gesù Cristo crocifisso e risorto, che è stato rifiutato, ignorato, deriso, proclamato re. Oggi anche in Polonia, non solo in Polonia, ma anche in Polonia, si vuole accontanarne il suo messaggio di salvezza nel ripostiglio della sfera privata senza parlarne ad alta voce o in pubblico. Se nella costruzione della casa della vostra vita cristiana, ha detto Papa, incontrate coloro che disprezzano il fondamento del messaggio di Gesù, non vi scoraggiate. Costruire sulla roccia significa costruire con saggezza. Significa anche costruire su Pietro e con Pietro nella Chiesa, nella comunità fondata sulla persona di Gesù. Ai sacerdoti, ai religiosi, religiose, laici cristiani, Benedetto XVI ha ricordato la responsabilità di aiutare le altre società, altre chiese particolari, ai sacerdoti specialmente, di portare aiuto ai giovani polacchi che a causa della disoccupazione lasciano il paese e cercano il lavoro altrove. E alla fine il Santo Padre ha portato anche l'esperienza della gioia della fede, la gioia di costruire la comunità dei credenti nel mondo che è molto di colore ma un po' anonimo.
E un ultimo elemento di riflessione, padre Koprowski, riguarda la visita del Papa al campo di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Con quale spirito il Papa è ripartito dalla Polonia, ha lasciato il campo di concentramento?
Non so con quale spirito il Papa abbia lasciato Auschwitz, ma mi pare che la visita era un'esperienza profonda per tutti. Certamente tutti i presenti sono stati colpiti dalla forza spirituale, dalla chiarezza del pensiero. Le lapidi commemorative parlano del dolore umano, del cinismo di quel potere che trattava gli uomini come oggetti, non riconoscendoli come persone create ad immagine di Dio. Un regime che voleva scacciare il popolo ebraico dalla sua totalità, eliminarlo dall'elenco dei popoli della terra perché quel popolo costituisce una testimonianza di quel Dio che ha parlato all'uomo e lo ha riscattato. Con la distruzione di Israele volevano, in fin dei conti, strappare anche la radice sui cui si basa la nostra fede cristiana. Sulla lapide in lingua polacca il Papa ha commentato: si voleva eliminare l'élite culturale e cancellarne così il popolo come soggetto storico autonomo, per piegarlo nella misura in cui continuava ad esistere a un popolo di schiavi. Sull'altra lapide in lingua dei Sinti, dei Rom, ha ricordato il popolo considerato tra gli elementi inutili della storia universale. Invece, come ha fatto anche Giovanni Paolo II nello stesso luogo, sulla lapide in russo ha evocato l'immenso numero delle vite sacrificate tra i soldati russi nello scontro con il regime nazionalsocialista, ma anche un dramma della storia che, liberando i popoli da una dittatura feroce, ne ha poi servita un'altra. E sulla lapide tedesca ha ricordato il volto di Edith Stein e tanti altri martiri che erano visti come il rifiuto della nazione. In realtà sono davvero i testimoni della verità e del bene che non è mai tramontata nel popolo tedesco, nonostante tutte le barbarie naziste e barbarie della guerra.
Grazie a padre Koprowski, direttore dei programmi della Radio Vaticana, per questo sguardo generale che ci ha riportato alla mente alcune tappe fondamentali del secondo viaggio internazionale di Benedetto XVI in Polonia. Noi entriamo a questo punto in un altro argomento, proprio l'ultimo argomento che è stato toccato da padre Koprowski, e cioè la visita del Papa ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Si è scritto molto già lunedì mattina, si è dibattuto molto anche questa mattina sui giornali, vi sono vari articoli, ma noi vogliamo chiedere proprio a due vaticanisti, alla Repubblica e al Messaggero, se sono stati convinti del discorso pronunciato domenica dal Papa in questa circostanza. Marco Politi della Repubblica.
Ma io concordo pienamente con padre Koprowski che questo viaggio è stata un'esperienza profonda, e specialmente la tappa di Auschwitz, che agli occhi del mondo ha rappresentato un po' il culmine di questo viaggio. Il discorso del Papa ad Auschwitz e Birkenau è un discorso molto complesso, molto bello, di grandissima attenzione, soprattutto questo dialogo con Dio, l'interrogarsi sul silenzio di Dio, con due passaggi particolari. Da un lato l'esortazione a Dio, quasi biblica, a non permettere più che succedano tali cose, e dall'altro però anche acutamente il chiamare in causa la responsabilità degli uomini, dicendo il silenzio di Dio interroga però i cuori degli uomini e quindi li ammonisce a non essere egoisti, paurosi o indifferenti nel momento in cui bisogna decidere che strada imboccare. Io credo che è sbagliato dire polemiche, però si è aperto un dibattito ed è giusto che si apra un dibattito su alcuni elementi problematici del discorso di Benedetto XVI. Allora, per dirlo con grande semplicità, io credo che quando un tedesco va ad Auschwitz non può non chiedersi quali sono state le responsabilità della sua nazione. Quando un europeo va ad Auschwitz non può non interrogarsi sull'antisemitismo. Quando un cittadino del mondo va ad Auschwitz non può non richiamare la questione della Shoah. Ecco, lì certamente avere visto, come abbiamo visto noi, che nel discorso che a noi giornalisti è stato dato alle 6 del mattino, soltanto verso mezzogiorno, le 2 del pomeriggio, arriva la comunicazione che il Papa in extremis ha inserito la parola Shoah nel suo discorso, quindi evidentemente quando già era andato in giro tutto un tam-tam di interrogativi. Io ho avuto delle telefonate da Roma prima ancora che il Papa cominciasse a parlare, quindi la cosa già si stava diffondendo. Uno si chiede come mai il Papa solo all'ultimo momento inserisce la parola Shoah. Come mai in tutto il discorso non c'è la parola antisemitismo? Ecco, se posso portare una piccola testimonianza particolare, personale, mi è stato richiesto un commento per il giornale polacco, il quotidiano polacco Dziennik, il secondo per diffusione, diciamo, fra i giornali autorevoli. Ebbene, da questo commento, che è stato stampato con rilievo, con la fotografia, con tutto, sono sparite le due volte la parola antisemitismo che io ho citato. Cioè, evidentemente c'è un nervo scoperto nella società polacca su questo punto e anche evidentemente nell'episcopato polacco, perché noi sappiamo che l'episcopato ha sempre anche una funzione nei preparativi di un viaggio. Tornerò Orazio, poi sulla questione dei tedeschi.
Orazio Petrosillo, il Messaggero.
Ma erano due i punti, diciamo, come due varchi ai quali si aspettava il Papa. Uno, se avesse chiesto perdono a nome del popolo tedesco, è un altro vedere, ecco, come spiegava questa storia, diciamo, del ruolo, delle responsabilità del popolo. Io direi il Papa qui è molto complicato. Mi rendo conto di quanto sia difficile per un tedesco affrontare questo, e soprattutto per un tedesco che è diventato Papa. Sappiamo che ci sono due tesi storiografiche, una minimalista, cioè un gruppo di criminali, per usare le parole del Papa, ha usato e abusato del popolo; un'altra tesi massimalista, diciamo così, allarga la responsabilità morale all'intero popolo. Ora, il Papa ha scelto la prima. Io posso giustificare in questo senso. Nella famiglia del Papa si respirava un atteggiamento antinazista. Ora, è chiaro quindi che il Papa rifiuta, proprio come persona, come Josef Ratzinger, l'idea che tutto il popolo tedesco sia stato complice, come per dire: se io vengo da una famiglia di partigiani mi ribello all'idea che tutto il popolo italiano sia stato corresponsabile, eccetera. Questa è una cosa. Non ha chiesto perdono a nome del popolo tedesco, io credo, per due motivi. Innanzitutto è perché ovviamente non è d'accordo con la colpevolizzazione generale, però ha usato innanzitutto prima la domanda, dice, da questo silenzio emerge una domanda di perdono e di riconciliazione, ma poi ha chiesto la grazia della riconciliazione. Ora, nel termine riconciliazione c'è molto di più del perdono, c'è, come dire, un perdono che cammina nell'oggi, nel futuro. E poi perché il Papa non ritiene di avere, diciamo, diritto a una rappresentanza del suo popolo. Se fosse stato capo di Stato, allora poteva. Ecco, per questi due motivi non ha chiesto. Poi c'è ovviamente tutta la parte teologica, diciamo, meno problematica.
E questo è un punto importante. Io vorrei proprio farvi fare entrambi la stessa domanda. La sensazione di chi ha seguito il viaggio da Roma attraverso le agenzie, leggendo anche i vostri pezzi e anche degli altri colleghi vaticanisti, c'era la sensazione che non fosse ben chiaro che in quel momento era il Papa che visitava il campo di concentramento, e cioè il capo della Chiesa Universale. Non era un politico o un ministro o comunque qualcuno che aveva una rappresentanza politica. Ecco, io credo che tutte queste polemiche, diciamolo pure, o comunque questi dibattiti che sono poi nati, non hanno tenuto conto di questo, che era un uomo di fede, un religioso che stava percorrendo questo pellegrinaggio a Birkenau e non una visita fatta da un politico. Non concordate un po' su questo elemento?
No, io credo che proprio partendo dal fatto che era il Papa che entrava ad Auschwitz, bisogna partire da quella che è la riflessione, dallo stato di riflessione più alto e più avanzato che è stato fatto all'interno della Chiesa Cattolica e con la collaborazione diretta dell'allora cardinale Ratzinger. Cioè il documento sulla Shoah del Vaticano del 1998 definisce la Shoah una macchia indelebile e tocca esplicitamente il problema, aperte virgolette, degli errori e delle colpe dei figli della Chiesa. Quindi come Papa c'era, e molti ne hanno sentito l'esigenza, la possibilità di dire di più. Secondo aspetto, Giovanni Paolo II ci ha abituato anche al fatto che il Papa porta con sé tutta la propria esperienza personale. Giovanni Paolo II è stato il primo a dire io invece che noi. Benedetto XVI si è presentato giustamente come figlio del popolo tedesco e allora come figlio del popolo tedesco non doveva chiedere scusa a nome della Germania, ma come tedesco, come cristiano tedesco, certamente l'interrogarsi non su una colpa collettiva che non esiste mai, ma su quella stratificazione di diverse responsabilità era giusto che fosse così. Non si può dire, e storicamente non è accettabile più da nessuno, anche dalle persone più moderate, che si dica semplicemente la Germania è stata fuorviata da una specie di pifferaio di Hamelin di criminali. Noi sappiamo che ci sono stati vari gradi di sottovalutazione del pericolo nazista, di aiuto, di favorire o di silenzi. Ecco, quando è stata fatta la notte dei cristalli e sono state bruciate le sinagoghe in Germania, l'episcopato tedesco non ha detto una parola. Questo è un interrogativo.
Grazie a Politi. Allora, Pietro Zillo.
Io sono abbastanza d'accordo con Marco Politi. Diciamo, questo discorso mi ha fatto riflettere. Indubbiamente cercherò di capire e mi attendo di capire perché il Papa è stato, diciamo, su una linea più prudente o rispetto al documento noi ricordiamo e rispetto all'atteggiamento di Giovanni Paolo II. Forse per Giovanni Paolo II era più facile e quindi in certo senso da domenica mi sto chiedendo E mi sento affacciato sul dramma di un tedesco diventato papa e che ha difficoltà a dire certe cose che per noi è molto più semplice, forse razionalmente più facile. Una cosa mi ha colpito: sull'aereo gli è stato chiesto come andrà ad Auschwitz come tedesco e come papa. Lui ha detto: io vado soprattutto come cristiano. È una risposta bellissima, però cela un problema. Il problema che io cerco di capire è la difficoltà, 60 anni dopo, per un tedesco di entrare compiutamente nel dramma di Auschwitz.
Siamo quasi in conclusione. Io torno su un altro argomento che più o meno è simile, l'analisi teologica. Tu l'hai accennata prima, Petrosillo. Forse si è fatta poca anche analisi teologica politi per capire veramente quello che il Papa pensasse su questa esperienza nei campi di concentramento? Perché il riferimento a Dio ha un significato, la richiesta di riconciliazione ha un significato e implica il perdono.
Io credo invece che proprio le sue parole sul silenzio di Dio rimarranno e riecheggeranno nella testa e anche nei cuori delle persone che d'ora in poi si occuperanno della questione del rapporto fra Chiesa Cattolica, fra credenti e Shoah. Perché proprio questo legare il silenzio di Dio alla durezza dei cuori degli uomini ci interroga sempre, e come ha detto giustamente Benedetto XVI, la questione delle forze oscure non riguarda solo quello che è successo più di mezzo secolo fa, ma anche le nuove forze oscure che oggi abusano del nome di Dio per uccidere.
Questo, il discorso del Papa ad Auschwitz, di quel grande teologo che è Joseph Ratzinger, è un capitolo molto importante nella cosiddetta teologia del dopo Auschwitz. E qui parlo soprattutto in un'ottica cattolica. La tesi di questa teologia del dopo Auschwitz è che Dio non permette, cioè afferma che Dio non permette il male, ma soffre con l'uomo e accanto a coloro che soffrono. Ecco, la vicinanza di Dio, che per noi cristiani vuol dire la croce. Ed è una cosa bellissima che, proprio preparandomi a questo incontro, ho fatto una scoperta che vorrei comunicare. Il termine Shoah vuol dire distruzione, annientamento. Ebbene, noi, Cristo, nella lettera ai Filippesi, viene presentato come il figlio di Dio che annienta se stesso, la kenosis. Ex inanivit, cioè Cristo ha annientato se stesso per salvarci. Ora, questa per un cattolico nel dialogo con gli ebrei è una meravigliosa chiave per capire. Cioè la Shoah è l'annientamento del popolo di Dio, ma noi sappiamo che Cristo ha preferito, ha scelto per salvarci la via del suo annientamento totale. E quindi anche l'inspiegabile Auschwitz per noi cristiani ha un senso nella morte del figlio di Dio.
La negazione di Dio, che è uno degli elementi che può aver portato anche ad Auschwitz e a Birkenau, può creare problemi anche per il futuro della storia dell'uomo, Politi.
Papa Ratzinger ha voluto legare questi due elementi fra il male nel mondo moderno e lo scherno di Dio, come lui ha detto durante questo viaggio in Polonia, o il cinismo. Ecco, io non so sempre se, diciamo, la non credenza, tranne quando diventa un ateismo persecutorio, che la non credenza automaticamente si possa trasferire in atteggiamenti di crudeltà o di barbarie. Qui il problema dell'ateismo nel mondo moderno o della diversificazione dei credenti, delle diverse credenze, è un problema molto complesso, non si può sbrigare in poche parole.
Sono perfettamente d'accordo sul, come dire, l'aggiornamento, la possibilità che Auschwitz ci sia ancora oggi, delle Auschwitz non così drammatiche. Questo mi sembra molto importante, e quindi in fondo il nazismo è una forma totalitaria di negazione di Dio. Il Papa ci fa capire che certe forme apparentemente più blande di negazione di Dio sono negazione dell'uomo ad immagine di Dio, e quindi il rischio è sempre dietro il cuore dell'uomo.
Se posso aggiungere una cosa, vorrei però ricordare che proprio nella storia degli ultimi 50 anni abbiamo visto anche torturatori efferati nascondersi dietro un'ideologia di difesa del cristianesimo.
Noi ci fermiamo qua, è un argomento sicuramente molto interessante, ma ve lo abbiamo voluto dare con delle pillole proprio per proseguire una riflessione anche personale su quello che è stato il senso del viaggio del Papa in Polonia e in particolare nei campi di concentramento polacchi. Io ringrazio Marco Politi, vaticanista della Repubblica, Orazio Petrosillo, vaticanista del Messaggero. Torneremo su questi argomenti perché certamente non si esauriscono certo in una trasmissione radiofonica di pochi minuti. Io ringrazio anche Adriano Vitali per la parte tecnica, Eva Rorman, Elena Colson. Da Luca Collodi la linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.